sto vedendo tanto di Vangelo, a noi non dice granché, perché fa parte di una delle domande del mondo degli scribi, dei farisei al tempo di Gesù rispetto al Messia. Per noi è una domanda risolta, però la portata di questa risposta può essere colta sotto due aspetti. La prima è la testimonianza che Gesù dà alla parola di Dio. Allora, sta citando un salmo, il salmo di Davide, 109, e disse infatti Davide stesso mosso dallo Spirito Santo. Vuol dire che la parola di Dio è suscitata dallo Spirito Santo. Questa è una delle testimonianze precise che Gesù dà, oltre a tutte le citazioni che lui fa. E questo è un primo aspetto. E io suggerirei, per il secondo aspetto, di entrare in questa, che ripeto, è una questione, ma noi potremmo leggerla dal punto di vista di una affermazione che fa capire alcune cose. Allora, Gesù è chiamato figlio di Davide. Se vi domandassi in quale passo del Vangelo è chiamato così, oppure chi lo chiama così?
La cananea.
Poi? C'è solo un altro passo. Quando entra in Gerusalemme, la folla, i bambini, figlio di Davide. Allora, l'annotazione, cioè quando noi teniamo conto di tutti i tre passaggi, allora è evidentemente una annotazione messianica. Se quel profeta è chiamato figlio di Davide, è perché è riconosciuto come Messia. Allora, se noi andiamo in questi passi a vedere come mai viene chiamato figlio di Davide, ci accorgiamo di alcune cose assolutamente singolari. Prendiamo per esempio la cananea, è una pagana, una donna pagana. Gesù sembra che non abbia mai attraversato il confine della Terra Santa, diciamo. È arrivato ai bordi, è la cananea che va verso Gesù, no? Però è una pagana. Evidentemente sapeva che una pagana non poteva accostarsi a un ebreo, tanto più a un maestro, a un profeta ebreo. Però lei è mossa da una urgenza. La figlia sta male, non sa da che parte girarsi, ha sentito che questo profeta ottiene, fa miracoli, decide. Quando si presenta e grida, grida proprio figlio di Davide. Cioè praticamente lei da pagana sottolinea che lui è ebreo. È come se dicesse: io non ho alcun titolo per venire da te. Come furbizia uno avrebbe mimetizzato la cosa per poter arrivare a lui. Lei non fa così. Parte da un'urgenza e da una sincerità, no? Cioè, proclama, io non, con questo titolo, io non ho alcun titolo per presentarmi davanti a te. Però ho sentito chi tu sei. Se tu sei quello che dicono, mi devi ricevere, non mi devi ricevere, mi riceverai. Naturalmente gli altri non vedi come grida, però lei arriva. Questa sua sincerità le dà la possibilità di resistere al confronto, perché Gesù la prima
reazione
mi ha chiesto, ma i canonisti, come dire,
pane dei figli.
Sì, ma cioè è usato il termine cagnolino solo come un termine dolce, ma l'espressione è: voi siete dei cani, che volete? E allora la prima espressione, il padre dei figli non è bene darlo ai cagnolini, e lei, che è stata sincera prima, riesce a girare la frase a suo favore. È come dicesse: ma io non ho bisogno del pane dei figli, a me basta una briciola. Tu hai un pane così abbondante che una briciola per me è più che sufficiente. Quindi lei accetta di essere chiamata cagnolini, di far parte dei cagnolini, e non si offende. Io ho provato a fare le domande, per esempio, parlando a un gruppo di ragazze, no? Quindi, se voi aveste bisogno di un figlio ammalato e voi sentite che un famoso chirurgo, no? Può, e voi andate e questo vi tratta a pesci in faccia, voi cosa fate? Tutti dicono: sbatto la porta e vado via. Questa non l'ha fatto così. Allora, questa è l'indicazione dell'atteggiamento spirituale che noi dobbiamo imparare a avere. Dal punto di vista della nostra psicologia, indegnità e fiducia non vanno insieme. Se io sono indegno, non posso chiedere fiducia. Nella via spirituale, le due cose invece sono proprio esattamente accordantesi. Tu hai tanto fiducia quando più ti senti indegna. Quanto più senti di esibire qualcosa, di coprire, di presentarti in modo più bello di quello che sei, vuol dire che fiducia non ce l'hai. Ecco, per me, quando si legge questo figlio di Davide, mi richiama subito questa cosa. Uguale poi per il cieco, per ancora un aspetto ancora più particolare. Allora, il cieco, che dice figlio di Davide, è l'unico che quando è guarito, il testo dice, segue Gesù. E Gesù entra in Gerusalemme per fare, per subire la passione. Quindi l'unico che riesce a intuire qualcosa, nessuno si è accorto, è lui che lo chiama figlio di Davide, Messia, che subirà la passione. Lui lo segue ed è come... non viene detto espressamente, ma è come se fosse l'unico che percepisce il mistero. Quando Gesù entra in Gerusalemme e poi c'è la folla che osanna il figlio di Davide, non colgono il mistero di Gesù, colgono il suo ruolo, perché l'osanna che tributano è sì in ragione del Messia, ma senza sapere qual è l'esito del Messia. E loro sono i bambini, no? Cioè, e la folla in generale, no? Che chiama Gesù figlio di Davide alludendo alla gloria del Messia. Ma il Messia non si manifesterà come loro pensano. Quindi in questi sono tre passi, no? In cui si usa il titolo figlio di Davide. Allora, il primo, indegnità e fiducia stanno insieme. Il secondo, quando si è guariti, è per vedere il mistero di Gesù nella sua verità, non come ce lo immaginiamo noi. E l'altro è questo, no, è dare un osanna, e l'osanna è dato a lui come figlio dell'uomo, che è chiamato a realizzare, no? Il compito sì di Messia, anche se nel testo non sanno ancora che Gesù va all'ascoltazione, però è riconosciuto in quel suo essere inviato per la salvezza. Ecco, dire figlio di Davide a me richiama queste tre realtà, e possiamo estendere così da sempre. L'uomo ha aspettato un salvatore. Se Gesù è chiamato figlio di Davide, vuol dire che si inserisce in una storia precedente. Non è lui che inventa la storia. Lui si inserisce e ne fa fiorire il vero senso. E per noi è sempre così. Se noi ci apriamo alla realtà di Gesù, è per far fiorire la nostra storia. Non solo che dimentichiamo la storia passata, come dicevano stamattina, dimentichiamo la storia passata e ci apriamo a una futura. No, fiorisce tutta la nostra storia. Per me il dire a Gesù figlio di Davide comporta esattamente questo. E poi l'ultima annotazione. Allora dicono la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Quando invece si riferisce dei farisei, lo ascoltano per coglierlo in fallo. E c'è un antico commento dei padri che dice: è possibile comprendere la parola senza ascoltarla con piacere? Se noi due siamo arrabbiati e ci parliamo, non è che ci ascoltiamo. O anche, ci ascoltiamo, ma non ci comprendiamo, no? Allora, la sottolineatura è, se il cuore non gode, quel volentieri, vuol dire con piacere, non ascolta con piacere la parola, non la potrà comprendere. E ascoltare con piacere vuol dire essere accesi dello stesso sentimento, quindi è come se non ci fosse separazione, come se non ci fosse impedimento tra me e l'altro che parla, in modo che quello che dice arriva direttamente a me. Quel volentieri allude a questo. Allora, pensate tutte le volte che siamo addormentati quando ascoltiamo una parola, ma proprio addormentati. E non solo per il sonno, proprio perché noi siamo presi da... Oppure quando arriviamo arrabbiati e non c'è libertà di ascolto, no? Allora, ricordate, il cuore può sempre scendere a questa dimensione, di poter ascoltare volentieri. E l'invito è quando, per esempio, nella liturgia bizantina si dice lasciate fuori le vostre preoccupazioni per essere liberi di accogliere la pace di Dio che scioglierà le vostre preoccupazioni. Se voi le portate con voi, non aprite lo spazio per il dono di Dio, le preoccupazioni quando uscite resteranno tali quali. Questo è... Non è possibile, diciamo, non pensare alle nostre preoccupazioni, ma l'invito è, visto che venite alla mensa di Dio, lasciate fuori, ma non per separarvi da quello, in modo che quando riuscite e rientrate nelle vostre preoccupazioni, le possiate sciogliere, cioè portare nell'esperienza dell'amore di Dio. Per me, figlio di Davide, porta dentro tutto questo.